Ecco, vivere con la spada non è il titolo originale. Il titolo originale è quello, il terrorismo sacro di Israele. Il libro uscì negli Stati Uniti nel 1980 perché non lo vuole pubblicare nessuno. La lobby ebraica si mobilitò in Europa, dappertutto, per impedirne la pubblicazione. Lydia Rokach era una giornalista israeliana, ebrea, che venne in Italia nel 1967 inviata dalla televisione israeliana e da un giornale per il quale lavorava per riferire con i suoi reportaggi sulla guerra dei sei giorni. Gli articoli di Lydia Rokach non piacquero alla dirigenza israeliana e all'opinione pubblica israeliana e fu licenziata. Fu licenziata, lei rimase in Italia, si legò politicamente alla sinistra socialista di Riccardo Lombardi, fece amicizia soprattutto con Luisa Morgantini, che all'epoca era una militante, un esponente della CISL, e cominciò a scrivere dei brevi libri sulla guerra in Vietnam, e lei era istintivamente prossima, vicina a tutti i popoli in lotta, quindi era molto vicina al nostro sentire, da questo punto di vista. Io, dopo aver tradotto il libro per poter scrivere anche la introduzione, ho dovuto cercarla in qualche modo, identificarla, scoprirla. Non sono riuscito a trovare neanche una fotografia di Lydia Rokach. Recentemente, mentre ero a Roma alla libreria Einaudi, dove l'abbiamo presentato 10 giorni fa, c'era la figlia dell'ambasciatore Nemer Ahmad, Rania Ahmad, che è mia amica, e lei mi disse: ma guarda, l'abbiamo conosciuta io quando ero piccola con mia madre, e la descrizione corrisponde a quella che mi fece anche il figlio del senatore Riccardo Lombardi. Proprio pochi mesi fa, a settembre, ero a Firenze per presentare il libro durante la tournée Firenze, Viareggio, Sarzana, Pisa e Pistoia. Ad un tratto si alzò questo signore anziano, no? E dice: io sono il figlio di Riccardo Lombardi. Lydia Rokach ci veniva spesso a casa nostra, e me lo descrisse fisicamente, un personaggio anche difficile, un carattere difficile, una donna molto bella. Mi dicevano che si notava subito quando si andava a una riunione, a un salotto, eccetera, la prima persona che notavi era lei. Ed ebbe una fine tragica. Nel 1984 morì suicida a Roma. E quale fu la motivazione? Naturalmente la comunità ebraica le fece il vuoto attorno, però aveva anche delle amicizie. Lei lavorava come giornalista per Repubblica quando fu fondata, per l'Avanti, per Paese Sera, però naturalmente non riusciva ad avere un'autonomia finanziaria, economica, con i pochi proventi che aveva dal suo lavoro di giornalista. E me l'hanno descritta come afflitta da una grande miseria, quindi proprio non riusciva né a fare la colazione, né il pranzo e né la cena. E dopo 3 intimazioni di sfratto, per non sopperire a questa umiliazione, Lydia decise di suicidarsi. Naturalmente nacquero, si svilupparono delle ipotesi su questa morte. Alcuni mi dissero che c'era il sospetto che fosse stato il Mossad, in quanto le sue critiche al sionismo e a Israele erano molto, molto severe, ma poi soprattutto per l'uscita di questo libro negli Stati Uniti nel 1990. Ne ho parlato anche con Maurizio Blanchet, politicamente lontano da noi, però ha seguito questa questione, un giornalista di Avvenire, il giornale dei Vescovi. Un giorno lo incontrai a Biella per una conferenza, gli chiesi qual è il suo parere, e gli dice: io escluderei che sia stato il Mossad a farla fuori, le circostanze fanno pensare che sia stato in realtà un vero e proprio suicidio. Bene, qual è la ragione per cui il libro sia stato così avversato? È stato avversato perché per la prima volta Libia Rocca ci fa conoscere i diari di Moshe Sharon. E chi era Moshe Sharon? Io ne parlai nel mio libro Il terrorismo impunito, quando uscì nel settembre del 2012, dedicai un capitolo alla vicenda di Libia Rocca, però non conoscevo il testo integrale. Quando poi venimmo in possesso del testo integrale, devo dire grazie a Giuseppe Zambon, l'editore, che mi incaricò di tradurlo, oggi possiamo ricostruire l'intera vicenda di Libia Rocca. Ebbe questo privilegio, di far conoscere chi era Moshe Sharet. Moshe Sharet fu il numero due del sionismo mondiale e fu ministro degli esteri e per una fase breve di reggenza al posto di Ben Gurion fu anche primo ministro. Come primo ministro lui teneva un diario in cui annotava tutto quello che accadeva negli anni 50, soprattutto dopo la proclamazione dello Stato di Israele, quindi del 15 maggio del 1948. Quelli furono gli anni in cui i sionisti fecero una vera e propria pulizia etnica, quindi andavano villaggio per villaggio spopolandolo, terrorizzando, uccidendo e massacrando. Tutta questa parte della storia di Israele che è stata tenuta nascosta per decenni. Se ne è parlato solo in ambienti ristretti, tra testimoni addetti ai lavori, ma per la prima volta chi ha ricostruito interamente la vicenda è stato Ilan Pappe con il suo libro La pulizia etnica della Palestina. Apro una parentesi ma poi la chiudo. Io stavo quasi litigando con Piero Fassino nel gennaio del 2009, quando si stava concludendo, anzi si era appena conclusa, Piombo Fuso a Gaza, perché ero appena rientrato da Roma da un convegno organizzato dal BDS, dall'ISM, con il Tradardi, dove c'era Ilan Pappe, Giulietto Chiesa e altri studiosi, e io chiesi a Ilan Pappe, ho detto, ma come hai fatto a ricostruire tutta questa vicenda? I documenti dove li hai trovati? E lui mi disse, i documenti li ho trovati in Israele, negli archivi. Detto, ma ti hanno creato degli impedimenti, difficoltà? No, perché gli israeliani, per sue parole, non si vergognano di quello che hanno fatto. Rientro a Biella, c'è una grande manifestazione con Piero Fassino, lo prendo in disparte perché lo conosco, so cosa pensa, ho detto guarda che ho incontrato Ilan Pappe, che tra l'altro era stato proprio 3 anni prima a Biella, io ero assessore alle finanze, avevo finanziato un convegno di 3 giorni che si chiama La parola condivisa, c'è ancora in internet, ci sono gli altri, c'era Tania Reiner, Aaron Shabtai, Barghouti, Omar Barghouti, c'erano diversi personaggi, fu un convegno molto interessante. Ho detto guarda che Israele è uno stato illegale e illegittimo, fondato sul genocidio. Stavano litigando. I lampate, tu ascolti quello, un pazzo scatenato. Vai a fare il comizio, lasciamo perdere, molto discuto. E in questi giorni a Torino doveva partecipare a una tavola rotonda sulla mostra organizzata al Museo dei Profughi della Resistenza, fondato su documenti e su fotografie dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la UNRWA, che è stata soppressa e che mi ero proposto di partecipare per rompere l'uomo nel paniere naturale, è stata soppressa in questo momento e che la comunità ebraica di Torino sta tentando disperatamente di impedire, però ormai è fatta,
è finita.
C'è stata, devo dire, una reazione di Marcenaro, che dirige questo museo, tiepida. Venerdì questo io sarò a Grugliasco a presentare i miei libri, invitato dall'ANPI, e mi permetterò di dire ai dirigenti dell'ANPI che o rompono i rapporti con questi mascalzoni, che ritengo che siano dei mascalzoni, e diano all'ANPI, con la sua caratteristica di essere un'organizzazione antifascista e contro tutte le oppressioni, contro tutto il diritto, compresa quella sinistra, dove invece tuttora, da quello che so io, solo così qualche sezione dell'ANPI qua e là ha avuto il coraggio di prendere posizioni serie, ma per il resto manifesta tiepidezza e atteggiamento da invertebrati. Questa è un'espressione che mi piace adoperare. Tornando a Moshe Chavez, Moshe Chavez tiene questo diario e annota tutti questi massacri. Il diario viene poi pubblicato in ebraico per volontà del figlio Jacob, ma esce in poche copie, insomma si cerca di non parlarne, meno se ne parla meglio. Poi alla fine invece i diari vengono pubblicati negli Stati Uniti. Ma prima di uscire negli Stati Uniti, Livia Rocca ci scrive questo libro che si chiama Il terrorismo sacro di Israele, e poi c'è questo sottotitolo, lo studio basato sui diari di Moshe Chavez. E vengono citati, non ampiamente, perché altrimenti il libro sarebbe diventato enorme, il libro non avete neanche 150 pagine, ma viene citato nella misura di circa l'1%. Perché dico l'1%? Perché nel momento della pubblicazione, con la prefazione di Noam Chomsky, che patrocinò il libro, gli diede il suo nome prestigioso, pur di poterlo diffondere, gli israeliani tentarono una causa per plagio, dicendo che Livia Rocca ci aveva copiato. In realtà erano soltanto le citazioni senza le quali è impossibile scrivere un saggio. Uno studente che fa la tesi di laurea su Platone, se non cita il Critone, il Teteto, il Politico, la Repubblica, il Fedone, e riporta brani interi, che razza di studio può fare? Alla fine cade anche quell'accusa. Però il segnale fu chiaro, insomma, bisognava parlarne il meno possibile per evitare che il libro producesse i suoi effetti. Finora il libro è uscito negli Stati Uniti, da quello che so io, in arabo, in Germania, con il titolo Vivere con la spada, Leben mit der Schwert. E noi, d'accordo con Zambor, l'editore, abbiamo deciso di utilizzare il titolo dell'edizione tedesca. L'edizione tedesca ci ha consentito anche di utilizzare questa copertina, che io trovo molto bella, e quindi è la prima volta in qualche modo che esce in edizione italiana. In realtà ne ho trovata un'altra, edizione molto clandestina, però è stata patrocinata da un certo Serge Thion, francese, edizione italiana, che è un negazionista. In Francia nega addirittura l'esistenza delle camere a gas durante l'Olocausto, durante la Shoah. Allora, siccome il nostro editore, oltre ad essere antisionista dalla testa ai piedi, anche ebreo, no? Il nostro amico Zambon, lui dice no, tu fai Diego la tua traduzione, noi non vogliamo avere niente a che fare con questo. E così è stato. Tant'è vero che quelle edizioni, che per caso mi è capitata tra le mani, è semiclandestina, di una piccolissima e sperduta casa editrice di Genova, e invece la nostra ha avuto un grande successo. Questa è già la terza edizione.
Non ci facciamo al cane.
Cioè, quindi anche un cane.
Bellissimo cane.
Ecco, questo Israel Rocha, cioè il papà di Livia Rocha, che fu ministro dell'interno e sindaco di Tel Aviv. Quindi voi capite che quando un antisionista come Livia Rokac ha questo retroterra, diventa pericolosa per il sionismo, per la semplice ragione che acquisisce una credibilità che altri non possono avere, non posso averla io. Quindi se parla un ebreo che è anche figlia di un ex ministro e anche ex sindaco di Tel Aviv, che fa conoscere i diari di Moshe Chavez, voi capite che si crea un meccanismo molto pericoloso per Israele.
Sindaco di Tel Aviv per 17 anni.
Come?
Sindaco di Tel Aviv per 17 anni, mica poco.
Quindi questa è la ragione per cui, questo è Moshe Sharet e Ben Gurion, questa è la ragione per cui si è cercato, tuttora si cerca di evitare che questo libro produca i suoi effetti, che è quello di conoscere realmente quello che accade. E quindi, siccome il personaggio è autorevolissimo, il numero due del sionismo mondiale, primo ministro, beh, se lo dice un primo ministro ebreo, numero due del sionismo mondiale, le probabilità che quello che dica siano verissime, non vere, verissime, è al 1000%, insomma. E quella è una delle pagine più luride e più sporche di Israele, che ha cercato di nascondere e che invece oggi bisogna far conoscere, perché sono molti tuttora quelli che non lo sanno. E questa è anche la ragione per cui il libro sta avendo un grande successo. Ma il grande successo lo dobbiamo anche alla comunità ebraica di Milano, di cui vi parlerò dopo. Quindi Noam Chomsky, anche qui bisogna dire, ha dato un contributo notevole, era amico di Livia Rotach e l'ha aiutata moltissimo. Ecco, questa è la polemica che è stata innescata qui a Milano quando organizzammo per il 20 giugno la presentazione del libro. Grazie ad Anita Sonnelo, come consigliere comunale del gruppo Sinistra per Pisapia, chiese, come era successo tre mesi prima, il 10 febbraio, con il convegno sul sionismo con Monio Vaglia, chiese Palazzo Appiani, naturalmente il comune concesse Palazzo Appiani, si scatenò la reazione della comunità ebraica e circa la metà del centro-sinistra di Milano si è spaccato, compreso il Partito Democratico, su questa questione. Una parte invece è stata solidale con Anita, è stata solidale con noi, a cominciare dal presidente del consiglio comunale, poi ha detto no, va concessa, per quale ragione?
Rizzi.
Insomma, Rizzi. Se andiamo a vedere, io ho fatto l'amministratore per 25 anni, l'assessore è una cosa inammissibile, cioè un ente pubblico come un comune non può negare la presentazione di un libro, può soltanto dire a chi non è d'accordo, partecipa e contesta quello che viene detto. Ed è quello che ha fatto uno. Io ho letto tutto il carteggio che lui, uomo di buona fede, mite, dolce,
questo non me l'ha mai detto nessuno,
mite, dolce, eccetera, ha cercato di interloquire. Io ho visto il carteggio che ha mandato a questo Gabbai, no? Voce del verbo gabbare, che ha mandato a Gabbai, in cui devo dire, col suo stile educato, corretto, eccetera, lo ha invitato, dice vieni a discutere e dici su cosa non sei d'accordo. La critica era che il comune non poteva concedere questa sala per un libro che diceva falsità su Israele. Allora, se dice falsità, la colpa non è mia, sarà di Livia Rotach, che purtroppo non c'è più, ma sarà anche di Moshe Sharet che ha detto questa cosa. Quindi, semmai, si trattava di contestare Moshe Sharet, non me.
Scusa, ho perso un pezzo. I diari di questo Sharet ci sono...
Negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti.
O in Israele.
Quindi si possono persino leggere.
Eh?
Si possono leggere, sono in vendita.
Non credo che siano tradotti in italiano. Bisogna andare nella libreria inglese, c'è una libreria inglese, mi pare vicino al centro, io tanti anni fa andavo a comprare dei poeti americani.
C'è un'edizione dei diari di questo signore.
Dei diari di Moshe Sharet, che c'è un'edizione inglese, americana.
Sì, sì. No?
Bisogna vedere se in Italia si trova, non lo so.
Beh, ormai su internet si compra. Se i soldi comprano tutte le parti.
Tramite Amazon bisogna vedere. Ebbene, loro cosa fecero qui a Milano? Mandarono un comunicato all'ANSA e naturalmente fu preso sia da vari siti internet sia dai giornali nazionali, no? Infatti lo vedete qui, è un libro contro Israele, sbriciola la maggioranza. Poi Milano, contropiano, i maggiorenti del PD non gradiscono libro critico verso Israele. In realtà non fu i maggiorenti, si spaccò il partito tra chi era d'accordo e chi non era d'accordo. ANSA della Lombardia, libro su Israele e Palestina divide Milano. Il giornale, è un libro contro Israele, sbriciola la maggioranza. Italia Oggi, trappoli anti-israeliani a Milano, libro anti-Israele, poemi in un consiglio comunale, News Italia 24, eccetera. l'osservatorio antisemitismo, che è naturalmente il libro è antisemita. E così via, nella maggioranza della guerra sulla Palestina, alla fine che cosa è successo?
Ma scusa, nessuno ha fatto una recensione del libro?
Come recensione del libro nessuno.
Quindi,
ma la cosa, guarda, non mi sorprende perché,
no, stava il titolo,
perché proprio in quei giorni, alcuni giorni prima, ero al Salone del Libro di Torino ed ebbi un incontro a Torino organizzato dai nostri amici del Centro di Iniziative per la Verità e la Giustizia con Giulietto Chiesa. Lui ha pubblicato un paio di libri importanti. Nessuno che abbia scritto 10 righe recensendo il suo libro, nessuno. Io devo dire che qualcuno me l'ha recensito, però sui giornali locali di Biella del Biellese, e devo dire Laura Tussi, non so se la conoscete, su alcune riviste pacifiste, ecco, ma per il resto nessuno ha recensito il libro di Giulietto Chiesa. Ebbene, il 20 di giugno doveva svolgersi la presentazione, io ero preoccupato, ho detto, beh, dopo quello che è successo, poi c'era appunto la partita Italia-Costa Rica, dico qui non verrà nessuno, pazienza, infatti ci siamo sentiti al telefono, ho detto ma verrà qualcuno, dice guarda non lo so, anche Ugo, ecco qui c'è la nostra amica Anita Sonego, e presentammo il libro, c'era anche
Pizzinato,
l'ex segretario generale della CGIL, Ugo, Tamir, Kader Tamimi e Anita. La sala era piena. La sala, come vedete, era piena, il libro andò esaurito nell'arco di pochi giorni e questa, ripeto, è la terza edizione. E questo lo dimostra il fatto che mi stanno chiamando da 2-3 mesi da tutte le parti d'Italia. L'ho presentato a Trieste.
A Cagliari sei stato? No?
Devo andare. Adesso c'è purtroppo il lutto di Nabil Kair, sì, che ha perso la propria figlia, ma dovrò andare. Quindi l'ho presentato a Milano, Forlì, Trieste, Firenze, Pistoia, Sarzana, Viareggio, Altamo, Pentone, Roma, Aprilia.
Manca le isole, Sicilia e Sardegna.
No, a Salina, guarda, ero a Salina alle Isole Eolie, ho presentato questo, ma non ho ancora presentato questo, ma questo l'ho presentato.
Puglia non sono già chiamati.
No, devono chiamarmi Basser, Gerban Bassem, l'ho incontrato quando eravamo alla manifestazione, però ha ragione Nabil Kair quando mi dice noi palestinesi ci siamo come le tartarughe, siamo lenti. No? Beh, guardate questa frase molto interessante che c'è nel libro. Dice, io meditavo sulla lunga catena di falsi incidenti e ostilità che abbiamo inventato e su molti scontri che noi abbiamo provocato, che ci sono costati tanto sangue, e sulle violazioni della legge da parte dei nostri uomini, ognuno dei quali portò disastri gravi e determinò l'intero corso degli eventi e contribuì alla crisi della sicurezza. Ebbene, perché è importante questa frase e tutte le altre frasi citate? Perché quelle sono il modello con cui Israele ha costruito con la menzogna tutto il suo potere e ha ampliato il suo territorio. La linea era quella, cioè creare un falso incidente, intervenire, avere l'appoggio di tutti i mezzi di informazione a livello mondiale e farla apparire come la propria verità. Così è stata la guerra dei sei giorni. Oggi trovare qualcuno che dica che la guerra dei sei giorni fu un'aggressione diventa difficile. Fu un'aggressione, che quella fu preparata. E oggi ci sono testimonianze che purtroppo non raggiungono ancora il pubblico più vasto. Io ho trovato una fotografia della Mogherini con Arafat, guardate.
Mogherini della
una cosa incredibile.
Che è andata,
E c'è addirittura, ma guarda, non so quando è stato. Che lei l'ha
incontrata.
Credo che sia.
Non lo facciamo
sempre. Questo è un articolo di Maurizio Molinari che rampogna la Mogherini. Attenzione, l'articolo è del 27 giugno del 2014, dove Maurizio Molinari dice: ma guardatela qui, lei ha nel suo retroterra un incontro con Arafat, eccetera, eccetera. No? Ecco, e quindi tutti questi personaggi, Roger Waters e così via, tutti questi crimini che sono stati commessi, tutti questi vengono sistematicamente ignorati dalla grande propaganda che fiancheggia Israele, e deve sempre comparire il palestinese, i palestinesi come terroristi. Questa è ormai l'etichetta. Per cui il lavoro che stiamo facendo, lo dico sinceramente, il motivo per cui ho scritto fuori il terrorismo impunito, è dimostrare con documenti, con prove, che le cose stanno in modo diametralmente opposto. E dobbiamo registrare che la platea, il fronte di coloro che ormai cominciano a intuire, a capire come stanno le cose, si amplia sempre di più. Infatti una delle domande che spesso mi fanno quando vado in giro, mi dico: guardi, io ho la testa confusa, non riesco a capire come è nata questa questione, ce la spieghi, no? Ecco, quando poi la dimostri, la spieghi in modo estremamente chiaro, come mi è successo recentemente a Castelfranco Veneto a Mestre. Mi hanno invitato la comunità palestinese a presentare i libri in queste due città, una nostra attivista che è anche una docente in una scuola superiore ha organizzato un incontro al mattino in due istituti separati, due istituti tecnici, erano circa 400 studenti. La cosa che mi ha colpito, io avevo qualche dubbio, ho detto qui ci saranno insegnanti che insorgeranno, no? Che si sentiranno colpiti da quello che sto per dire. Alla fine è successo l'esatto contrario. C'è stato un consenso notevole da parte degli studenti e la cosa che mi ha colpito da parte degli insegnanti, i quali mi hanno chiesto la disponibilità a ritornare a parlare questa volta dell'11 settembre dell'attacco alle Torri Gemelle, che è quello un altro grande inganno, una grande menzogna, dove io sono convinto, e questo l'ha detto Cossiga prima di morire, che il Mossad e la CIA hanno organizzato tutto per criminalizzare gli arabi e avere il pretesto per attaccare ancora l'Afghanistan e poi l'Iraq. Questa è la verità.
Sono novità anche per me, quindi sei in linea con Giulietto Chiesa.
Anzi, su questo, anche su questo ho fatto diverse conferenze. Anzi, a questo punto io sapete cosa faccio? Vi faccio vedere un filmato, visto anche se siamo in pochi, dove un generale, il generale Wesley Clark, rivela che questo progetto era già nelle intenzioni dei dirigenti americani già parecchio tempo prima, che era quello di sovvertire tutto il mondo. Sovvertire il Medio Oriente come? Sovvertirlo attraverso, scusate, attraverso la creazione, attraverso il sovvertimento di regimi, regimi che dovevano essere messi in condizioni di cambiare. Infatti le cosiddette primavere arabe, roba di questo genere, che poi in realtà sono diventati tutta un'altra cosa, avevano lo scopo di sovvertire e creare il disordine nel Medio Oriente. Vi faccio ascoltare questo breve filmato.
About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" And he said, "No, no." He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and and Deputy Secretary of Defense. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff.
Mentre bombardavano l'Afghanistan, dicendo che lì era serragliato Bin Laden, eccetera, eccetera, abbiamo già preso la decisione, di bombardare. Abbiamo preso la decisione di bombardare e di capovolgere i regimi di questi paesi. Tutto questo è avvenuto puntualmente, a cominciare dalla Libia, l'Iraq prima, la Libia e poi la Siria e poi le cosiddette primavere arabe, no? Che in realtà erano degli inverni islamici, perché poi in Egitto, come sapete, hanno vinto i fratelli musulmani. E oggi noi vediamo questo sistema del Medio Oriente, dei paesi arabi, nel totale e completo disordine. È l'unico paese ben in ordine dove neanche un mattone è fuori posto, qual è Israele. Quindi questo è il progetto. Come dicevo, questa è la prima edizione tedesca, questa è l'edizione inglese, un'altra edizione inglese, questa è l'Ebemiteschwer, è l'edizione tedesca da cui noi abbiamo mutuato questa espressione, che in realtà è una frase di Moshe Dayan. C'è un discorso di Moshe Dayan dove lui dice: noi siamo un popolo di coloni destinati a vivere con la spada, no? Questo è Einstein insieme a Ben Gurion. Einstein ricevette da Ben Gurion l'offerta di diventare presidente capo dello Stato. Lui si rifiutò perché conosceva i crimini che erano stati commessi soprattutto dalla banda Stern e dall'Irgun, tant'è vero che con questa lettera, con la quale un esponente sionista, una lettera che ho trovato per un puro caso, che vi propongo, lui rifiuta la presidenza e dice quali sono le ragioni. Dice: gentile signore, se una catastrofe reale e definitiva dovesse accaderci in Palestina, i primi responsabili sarebbero gli inglesi e i secondi le organizzazioni terroristiche costituite dalle nostre file. Non voglio vedere nessuno associato a questa gente criminale e deviata.
Questo
Einstein.
Che anno è? 48.
Qui siamo nel 1948, aprile, quindi, quindi siamo proprio alla vigilia della proclamazione dello Stato di Israele. Ecco, un'altra cosa a cui il libro dedica una particolare attenzione è il caso Avon. È un caso che è poco conosciuto. Io nel mio libro Il terrorismo impunito vi ho dedicato uno dei capitoli più lunghi. Per quale ragione? Che il caso Lavon è il modello, l'archetipo a cui sempre, tuttora, Israele si è ispirato per costruire i pretesti per fare la guerra e per uccidere gli arabi e ridurre il numero dei palestinesi. Quello che l'ha fatta chiama il genocidio incrementale. Non potendo ucciderli tutti, cerca di attenuare la crescita demografica. Pinhas Lavon era il capo del Mossad negli anni 50. In quegli anni c'era Nasser. Nasser non era ancora alleato dell'Unione Sovietica. Nasser era ancora in buoni rapporti con gli Stati Uniti. Secondo i sionisti non poteva essere accettabile che contemporaneamente Israele e l'Egitto fossero alleati degli Stati Uniti. Bisognava rompere questo rapporto tra Nasser e gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo con l'Occidente, in modo che ci fosse un rapporto privilegiato, completo, totale, assoluto, tra Israele e gli Stati Uniti. Ebbene, che cosa pensano di fare gli uomini del Mossad? Dice: bisogna creare degli incidenti falsi, quelli che condannava Moshe Sharet, diamo la colpa agli egiziani e separiamo gli americani dagli egiziani. Parte una cellula segretissima per l'Egitto, del Mossad, e cominciano a mettere bombe nell'ambasciata, nel consolato, sia al Cairo che ad Alessandria d'Egitto, nei cinema, nelle biblioteche. Va male quella del cinema. L'agente del Mossad, con una bomba in tasca in un impermeabile, muove maldestramente il meccanismo e gli esplode in tasca la bomba. A quel punto si scopre il complotto, vengono arrestati, alcuni torturati, fanno il nome degli altri, tutta la cellula viene arrestata. Due si suicidano in carcere, ebrei sionisti fino in fondo, pur di non parlare, si suicidano, e alla fine la verità viene fuori. Ci sono le pagine nel libro di Moshe Sharetti dove dice: purtroppo sono costretto a dire al mondo l'esatto contrario. E infatti fa una dichiarazione in cui difende tutta la vicenda, però annota che non è vero. Dice: in realtà siamo stati noi. E il caso Lavo, dove tuttora chi è sopravvissuto a quell'avvenimento, coloro che sono sopravvissuti a quell'avvenimento, si scambiano le accuse, no? Sei stato tu, non sono stato io, non sapevo, tu sapevi, eccetera, eccetera, ed è stato soprannominato lo sporco affare. Questa è la frase con cui viene denotato il caso Lavo. Per non parlare poi dei massacri, il massacro di Kafr Qassim, il massacro di Kibia ed altri. Ci sono dei massacri che hanno voluto nascondere per anni e anni e che poi sono stati scoperti e sono stati denunciati all'opinione pubblica internazionale. Massacri come Deir Yassin, il massacro di Deir Yassin, che fu uno dei più crudeli, quello che fu denunciato anche da Einstein e da un gruppo di eminenti personalità ebraiche, quando Begin, il terrorista Begin, che poi diventerà primo ministro e purtroppo premio Nobel per la pace, no? Fece all'inizio degli anni 50, mi pare nel 54 o nel 55, fece un viaggio negli Stati Uniti. Ebbene, Einstein e queste eminenti personalità ebraiche pubblicarono a proprie spese un appello sul New York Times in cui invitavano tutti a non stringergli la mano, a tenerlo lontano, perché era autore, assieme a Shamir, Isaac Shamir, anche lui futuro primo ministro, di crimini contro l'umanità. Quindi queste eminenti personalità ebraiche evidentemente avevano già conosciuto e in qualche modo erano perfettamente a conoscenza dei crimini con i quali si era fondato lo Stato ebraico. E così pure questo personaggio, Meir Har-Zion, anche di lui ne ho parlato nel terrorismo impunito. Sapete chi era questo personaggio? Era un carissimo amico, come potete vedere, di Sharon. Era uno dei personaggi più spietati e più crudeli che c'erano nell'esercito israeliano, un serial killer. È morto il 14 marzo di quest'anno. Che cosa ha fatto? Dopo la proclamazione dello Stato di Israele, la propria sorella, che si chiamava Shoshana, col fidanzato fece un giro al confine tra Israele e la Giordania. Lei fu uccisa, non si sa da chi. Lui accusò subito i beduini, disse sono stati loro a ucciderlo, assieme a 2 o 3 commilitoni, organizza una spedizione che era stata anche dissuasa dai suoi superiori, va in un villaggio, prende 6 beduini, ne sgozza 5, proprio gli sgozza. Oggi fanno tanta prosopopea sugli sgozzatori dell'esercito islamico, no? Però loro per sgozzare non erano secondi a nessuno, ne sgozza 5, uno lo lascia vivo, dice adesso vai al villaggio, dici che io voglio sapere chi ha ucciso mia sorella. Alla fine non si è mai saputo chi erano stati, le autorità giordane si erano impegnate per scoprire gli esecutori. Alla fine è trapelato il sospetto che siano stati gli stessi sionisti ad ucciderla per avere un pretesto per scatenare i continui, no, attacchi di confine nei confronti dei palestinesi e dei giordani. E c'è una pagina agghiacciante nel libro dove lui si vanta un giorno assieme a dei commilitoni per aver ucciso un pastore, un giovane pastore palestinese. E lo racconto, lo leggerete qui, dice: con il coltellaccio e il macete tra i denti mi sono avvicinato facendo il passo del leopardo. Infatti il capitolo si intitola "E il canto diventerà un gemito di morte", perché stava cantando questo palestinese mentre guardava le pecore, no? Aveva la camicia a strisce come si usava negli anni 60, si avvicina, lo prende e lo pugnala due volte alla schiena. Alla fine il giornalista gli dice: ma non sente rimorso per tutto questo? C'è rimorso? E perché dovrei? Uccidere un uomo con un fucile è facile. Prendi la mira e lo uccidi. Ma quando c'è un corpo a corpo è un'altra cosa. Ti senti un uomo.
Jung.
Queste frasi, come ve l'ho detto adesso, perché le sue memorie e questo era questo famoso Kibre, paziente. Questo è il massacro di Deir Yassin, dove furono uccisi molti bambini. E vi dico, vi leggo la pagina. Uccisero tra 80 e 100 arabi, donne e bambini. Questa è la testimonianza. Testimonianza di uno che partecipò, pubblicato dal giornale Davar, che era il giornale dei sindacati israeliani, il 9 giugno del 79, quindi molti anni dopo. Uccisero tra 80 e 100 arabi, donne e bambini. Per uccidere i bambini hanno spaccato la loro testa con i bastoni. Questi bambini che vedete. Non c'era una casa senza cadaveri. Gli uomini e le donne dei villaggi sono stati spinti in casa senza cibo né acqua. Poi i sabotatori vennero a mettere la dinamite nelle case. Un comandante ordinò a un soldato di portare due donne in una casa che egli stava facendo saltare in aria. Un altro soldato si vantava, dopo aver violentato una donna araba, prima di averle sparato. Un'altra donna araba con il suo neonato è stata obbligata a pulire il posto per un paio di giorni e poi hanno sparato a lei e al bambino. Comandanti istruiti e ben educati, che erano considerati bravi ragazzi, divennero assassini abituali, e questo non nella tempesta di una battaglia, ma come un metodo di sterminio e di espulsione. Meno arabi restano, tanto meglio. E poi non parliamo poi dell'altra storia, quello del rapporto con le milizie cristiane del Libano. Ecco, questo è il famoso motto del Mossad: per mezzo dell'inganno faremo la guerra. Se andate sul sito del Mossad, lo vedete proprio in inglese, c'è scritta questa parola: per mezzo dell'inganno faremo la guerra. E questo è il metodo che usa Israele.
Però si sente veramente impunito.
Aggiungo questa famosa frase di Hillary Clinton, dove dice: l'esercito islamico, l'ISIL, è roba nostra, ma ci è sfuggito di mano. Ma l'ultima cosa su cui mi soffermo per arrivare all'oggi è la questione di come è nato l'attacco a Gaza di quest'estate. Tutto nasce da questa storia dei tre ragazzi rapiti. Tre ragazzi arabi, la colpa viene data subito ad Hamas, prima cominciano a cercare in Cisgiordania nelle case dei palestinesi, sfasciano tutto, rendono la vita impossibile alle persone, poi alla fine, miracolo, trovano questi tre cadaveri. Ebbene, esce questo articolo il 15 giugno di Barak Ravid su Haaretz. Esce su Haaretz e dice: Mossad chiefs chillingly prescient kidnap prophecy, agghiacciante profezia premonitrice del capo del Mossad sul rapimento. Cosa è successo? Se voi andate a vedere l'articolo, anzi se vedete faccio, vi leggo, mi prendo dalla borsa, vi leggo cosa c'è scritto brevemente in questo articolo, lo potete consultare voi stesso. Praticamente il Mossad sapeva alcuni giorni prima quello che sarebbe successo. E la cosa è agghiacciante, perché viene descritta fin nei minimi dettagli viene descritta fin nei minimi dettagli. E accade questo: il 5 giugno ha avuto luogo una riunione straordinaria nell'ufficio del ministro dell'interno. Questo è quello che è venuto a sapere il giornalista Barak Ravid, come vedete là, e il verbale è uscito non si sa da chi fuori, quindi si è saputo. si sta discutendo di una legge che deve disciplinare i rapporti tra lo Stato ebraico e coloro che rapiscono degli ebrei e chiedono in cambio lo scambio di quei palestinesi, come accadde col soldato Shalit, che fu tenuto prigioniero per parecchi anni da Hamas, e poi Hamas fece il negoziato, dice: noi ve lo diamo e voi ci date 1000 palestinesi in cambio. Questa è la legge che bisognava discutere. Era presente Tamir Pardo, si chiama Tamir Pardo, il capo del Mossad, e avviene questo scambio. Il capo del Mossad, Tamir Pardo, ha detto ai presenti: non dovete assolutamente approvare la legge che dà al governo la possibilità di scambiare terroristi condannati per omicidio. Questa legge avrà come conseguenza la riduzione del campo d'azione del governo in caso di rapimento. Pardo si è poi rivolto al ministro dell'economia Naftali Bennett, che è un nazista, è uno dei peggiori esponenti del governo, rappresentante dei coloni, e gli dice: immagini, signor ministro, uno scenario che preveda il rapimento di 3 adolescenti israeliani. Quindi gli dice già che saranno 3 israeliani e 3 adolescenti. Che cosa farebbe lei se 3 quattordicenni venissero rapiti da un insediamento tra una settimana? Quindi dice che sono 14enni, sono 3, sono adolescenti che saranno rapiti da un insediamento. Tutto vero. Non è successo fra una settimana, ma è successo 10 giorni dopo. Che cosa ci farete con questa legge? Quindi il Mossad sapeva già ciò che sarebbe successo. Vi risulta che i giornali italiani ne abbiano parlato? Io credo che anche voi lo sapete per la prima volta. Questo va bene. Però il giornale israeliano l'ha riportato questa notizia. Forse la Mogherini ne ha parlato, no? Renzi ne ha parlato, assolutamente. A quel punto Israele tregua di 12 ore, la BBC: Hamas non c'entra con i ragazzi rapiti. È successo, guardate, un capovolgimento, che certe notizie io addirittura ho dovuto leggere sul giornale di Berlusconi che è sul giornale,
sì,
più su questi che su altri. Infatti non c'entravano nulla, lo disse la BBC, ma lo disse anche il capo della polizia. I sospetti confessano l'omicidio poi del ragazzo palestinese che fu, vedete, bruciato vivo come ritorsione. Israele: abbiamo ucciso i killer dei 3 ragazzi ebrei. Non si sa chi erano, scomparsi, pur di propagandare all'immagine la notizia che erano stati comunque dei palestinesi, che erano stati comunque legati.
E a tutt'oggi non si sa niente, non si sanno nomi, non si sa niente.
Credo siano, ma nomi nascosti, so che i corpi sono stati ridotti in una tale situazione che erano pressoché irriconoscibili, insomma. Tutto questo fatto in fretta e furia, pur di far passare la notizia che comunque c'era stato qualche palestinese, c'era stato Hamas. In realtà, come hanno adombrato i giornalisti del Fatto Quotidiano, girava la notizia che forse erano morti in un incidente stradale, sono stati tenuti al fresco, come si suol dire, e poi messi lì per la bisogna al momento opportuno, perché non era assolutamente interesse di Hamas fare una cosa del genere, guarda caso in un momento in cui si faceva un governo di unità con Hamas, con ministri indipendenti, certo, no? Quindi erano le condizioni peggiori.
Ma io volevo dire una cosa, io quei giorni là ero in Palestina, ero in West Bank quando sono stati ammazzati, e loro hanno trovato la scusa per mettere in carcere centinaia di ragazzi della resistenza, cioè loro entravano nei villaggi, io ero vicino a Nablus, entravano tutte le notti a arrestare gente, quindi in quei giorni lì hanno arrestato centinaia di giovani.
Mm-hmm. Scusa, mi sposto, prendi di ritorcerti completamente.
Hanno però, ti ricordi che avevano mandato in onda però anche un audio del, lì non si capisce, nell'audio si sente lo sparo.
C'era stato un tentativo ragazzi di collegamento da parte di uno dei tre.
C'era stato un tentativo di collegamento di uno dei ragazzi col telefono.
Sì, sì, sì.
Quindi qualcosa sicuramente è successo, io non credo alla versione dell'incidente. Però loro comunque, qualsiasi sia stata la versione, ne hanno approfittato per neutralizzare la resistenza, i giovani della resistenza, ne hanno messi in carcere tantissimi. Qualcuno poi durante le manifestazioni, uno ramale e una naro sono proprio stati ammazzati durante le manifestazioni. Poi c'è stato un ragazzo bruciato vivo.
Io ho letto anche che la zona dove è avvenuto il rapimento sarebbe stata assolutamente inaccessibile.
Sì, l'ho vista, io sono andata a vederla, sono andata a vedere quel posto che è stato rapito, era un incrocio, vicino, sì, un incrocio dove molti ragazzi chiedono l'autostop, molti israeliani fanno l'autostop, possono passare però anche le macchine degli arabi, quindi può anche essere che c'è stato un momento di... può essere stato commissionato, può essere stato un momento... non so, una vendetta di giovani fra giovani, sempre così, no? Che è scappato dalle... Fatto sta che in quel momento hanno neutralizzato i giovani della resistenza. Cioè, ecco, voglio dare questa piccola testimonianza perché quella settimana ero proprio in West Bank.
Io chiudo qui.
Ah, tu chiudi qui?
Sì.
E il secondo filmato? Vabbè, poi vediamo. Ce la gestiamo tra di noi.
Se volete vedere il secondo filmato...
Il secondo
filmato che volevo farvi vedere.
Sono 530 bambini.
Facciamo Tommaso, dimmi tu. Se tu parli di Tommaso,
sì, sto
parlando di casa.
Perché filmato su cosa io non so.
No, il secondo filmato molto breve è una testimonianza di un'ebrea.
Cioè, sono molto mutilato.
Di una donna ebrea, ma non è importante.
Chiedo una cosa per dopo, così, ma questo pezzo qua di Meir-Hazion che tu ci
Meir-Hazion,
sì, è tratto da un diario, anche questo risulta qua, ma questo diario però non è pubblicato in nessuna lingua, direi, vero? Cioè io ho cercato, non
lo ha riprodotto Livia Rokach,
sì, lei ha riprodotto questo pezzo, però l'intero diario non
ti saprei dire proprio.